Storie Libere presenta.
Le nuvole si riflettono sullo specchio d'acqua che ha invaso le strade e gli orti di Demidiv, un villaggio a nord di Kiev dove a marzo c'è stata una grossa inondazione. L'alluvione però non è stata causata dalla natura, ma dall'esercito ucraino che ha fatto saltare una diga per fermare l'avanzata dei russi. I militari ucraini hanno inondato intenzionalmente il villaggio e la campagna circostante, bloccando i carri armati russi che erano diretti a Kiev. Una scelta tattica che ha permesso all'esercito di guadagnare tempo per rafforzare la difesa della capitale. Un mese dopo la ritirata degli occupanti, gli abitanti di Demidiv stanno ancora cercando di tirare via l'acqua dalle cantine e dagli orti, ma tutto sommato ne sono contenti.
La guerra in Ucraina è cominciata il 24 febbraio. Tutti si aspettavano che fosse una guerra lampo e invece il paese è sotto attacco e il conflitto cambierà per sempre l'ordine mondiale. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Люди собираються, це те качають. Зробили насос там, люди качають самі. Ми самі
качаємо. А що треба зробити?
Ну, якби допомога була.
Abbiamo ancora gli orti e le cantine allagate dal fiume Irpin. Ma così abbiamo fermato i russi, racconta Lidia, una contadina di Demidiv, mentre attraversa con gli scarponi pieni di fango l'acquitrino davanti alla sua casa. Dai primi giorni della guerra, a fine febbraio, l'Ucraina ha usato questa tecnica di inondare i terreni a nord di Kiev, ma anche di fare saltare i ponti, bombardare le strade, le vie di comunicazione, per rallentare l'operazione militare dei russi contro la capitale. A Demidiv hanno aperto una diga e hanno inondato la campagna. L'obiettivo era tendere delle trappole alle truppe nemiche e forzare i carri armati ad andare su strade impervie e pericolose.
Як же город, бачите ж, я ж нічого не можу не посадити. Погріб у мене затоплений.
Ci siamo svegliati una mattina e il paese era tutto allagato, continua a raccontare Lidia, che vive da sola con i suoi due cani in una villetta circondata da un giardino. Suo marito è morto anni fa, era un militare. Quest'anno, dice Lidia, niente orto, ma non importa. 50 case allagate in tutto il paese sono un prezzo che si può accettare di pagare, visto il risultato. Dall'inizio della guerra sono stati fatti saltare oltre 300 ponti in Ucraina. Quando i russi hanno cercato di prendere il controllo dell'aeroporto di Hostomel fuori Kiev il primo giorno dell'invasione, le forze ucraine hanno bombardato la pista per impedire ai russi di farne una base di approvvigionamento per il loro esercito. Questo tipo di tattica militare ha svolto un ruolo importante nella battaglia di Kiev e ha impedito ai russi di conquistare la capitale. I carri armati russi sono stati costretti a cambiare strada, sono finiti in una torbiera, 4 di loro si sono impantanati. Se i russi non sono riusciti a prendere Kiev e sono stati costretti alla fine di marzo a ritirarsi, il merito in parte è proprio delle diverse tecniche militari messe in campo dagli ucraini, ma anche della sottovalutazione fatta dai russi rispetto al tipo di resistenza che avrebbero incontrato. Già il primo giorno della guerra il tentativo di prendere il controllo dell'aeroporto di Hostomel è fallito. Il giorno successivo la Russia ha inviato dei mezzi militari direttamente a Kiev con l'obiettivo di attaccare la sede del governo e colpire il presidente Volodymyr Zelensky. Ma controllare una città come Kiev, che si estende su una superficie di 325 km quadrati, non è facile, richiede tempo e può costare la vita a molti soldati. Gli strateghi russi credevano che gli ucraini avrebbero capitolato i primi giorni della guerra e che Zelensky, considerato un leader debole in calo di popolarità, sarebbe fuggito per mettersi in salvo. Ma hanno sottovalutato i loro avversari. Mosca ha inviato una colonna di carri armati nel centro di Kiev, lungo Peremoti, una via principale che porta al centro. Ma questi mezzi si sono mossi da soli, senza il sostegno della fanteria e dell'aviazione russa. E il risultato è che sono stati colpiti e distrutti dall'artiglieria ucraina, uno a uno. Nei giorni successivi Mosca ha cambiato strategia, ha provato a mettere sotto assedio la città, circondandola. Ma anche questo piano è fallito.
I combattimenti sono entrati in una fase di stallo.
Le vie di accesso alla città non sono mai state chiuse e i rifornimenti non sono stati bloccati. Lo spazio aereo non è mai stato completamente controllato dai russi e i mezzi militari sono stati sottoposti a continue imboscate da parte degli ucraini.
È stato in questo momento, nelle prime settimane, che i fiumi intorno alla capitale, il fiume Dnipro, i suoi affluenti come l'Irpin, hanno giocato un ruolo chiave. Infatti, ampie zone nell'area a nord di Kiev sono state allagate. Questa strategia di colpire le infrastrutture ha un costo enorme, tanto più se si considera che anche l'esercito russo sta distruggendo le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i depositi di carburante, le strade e i ponti. Il danno alle infrastrutture, dopo più di 2 mesi di guerra, è stato stimato in circa 85 miliardi di dollari, secondo il governo ucraino.
Yuri e Olena sono scesi nella loro cantina il secondo giorno della guerra e non ne sono usciti per 15 giorni. Erano senza acqua, elettricità, gas. Mi mostrano lo spazio angusto, buio, dove di solito tenevano le provviste e dove invece hanno trascorso intere giornate senza sapere cosa stesse succedendo appena fuori. Dormivano su un materasso a terra, non si sono accorti che intanto il loro paese stava per essere allagato. Hanno visto i carri armati russi arrivare in città, ma poi non hanno saputo più niente, fino a quando non sono usciti. Nel loro paese non sono stati registrati massacri o esecuzioni sommarie contro la popolazione civile, come invece è avvenuto nella vicina Bucha. Loro due erano. I soldati hanno razziato il nostro piccolo negozio di alimentari. Hanno rotto le finestre per entrare, raccontò Lena, ma assicura che non si sono mai scagliati contro i civili. La donna racconta che i suoi figli vivono in Polonia e avrebbero voluto raggiungerli nelle prime settimane della guerra, ma non ce l'hanno fatta. Sono rimasti bloccati nella città allagata. Sei persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco nel villaggio durante il mese dell'occupazione dei russi. Ma per il resto, a parte qualche razzia e bombardamento, il paese non ha avuto grossi danni. Molti in questo momento si lamentano della situazione dovuta all'inondazione. Ma tutti quanti stanno facendo quello che possono per ripulire nel minor tempo possibile e tornare alla normalità. Nelle cucine sono tornate le pentole con il borscht, la zuppa a base di rape rosse che è il piatto tradizionale dell'Ucraina, quasi un simbolo della loro identità. Ancora qualcuno è costretto a muoversi con il gommone per raggiungere casa sua, ma il peggio sembra finalmente dietro alle spalle e tanti che erano sfollati stanno tornando a casa. Le cicogne sono arrivate in anticipo questa primavera. Alcune di loro sembrano aver gradito lo strano paesaggio lacustre di Demidiv dopo l'allagamento. Ci sono nidi sugli alberi di ogni casa. Una cicogna si specchia in una pozzanghera. Forse quest'anno il raccolto non sarà granché e ci vorrà un po' di tempo per rimettere tutto in sesto. Ma Igor dice che ne valeva la pena. Al massimo pianteranno riso. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.